Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Buongiorno, buonasera a tutti, bentornati ad una nuova puntata di Radio Amnesty. Con me ci sono
Luca
e Andrea, ciao a tutti.
Questa è la seconda puntata che dedichiamo al tema della schiavitù moderna. In particolare tratteremo del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in Italia, che è un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale. Le vittime dello sfruttamento sono sì migranti, ma anche italiani. Ricordiamo il caso di Paola Clemente, la bracciante agricola di San Giorgio Ionico, e tanti altri, e anche cittadini di paesi dell'Europa orientale, ma anche che non fanno parte dell'Unione Europea. Sempre più il caporalato si associa anche ad altre forme di reato, come ad esempio la sottrazione e il furto di documenti, la gestione della tratta interna ed esterna dei flussi di manodopera, la riduzione in schiavitù e forme di sfruttamento lesive persino dei diritti umani più elementari. Quindi a volte il caporalato, purtroppo, nella sua forma più estrema, si trasforma in una vera e propria schiavitù, in un controllo totale di un uomo su un altro uomo, una donna che sia, con una conseguente privazione delle libertà fondamentali. Il caporalato è un fenomeno diffuso soprattutto in agricoltura e dà un costo anche per le casse dello Stato in termini di evasione contributiva, che infatti non è inferiore a 420 milioni di euro l'anno. Queste persone che vengono sfruttate percepiscono un salario giornaliero molto basso, che si attesta tra i 25 e 30 euro per una media di 10-12 ore di lavoro, e il tutto avviene nella completa illegalità. Comunque approfondiremo il fenomeno dopo, durante l'intervista. Oggi avremo il piacere di intervistare Giuseppe Pugliese dell'associazione SOS Rosarno, che si occupa appunto del fenomeno del caporalato e cerca di contrastarlo.
Bene, grazie Laria. Ora ascoltiamo Vivere o morire di Motta.
Livorno, una città strana, piena di gambe nude e personalissime posture, dei silenzi di mia madre e della mia giustificata distrazione. 8 sigarette al giorno, quelle giuste, c'è chi lo fa e poi fa finta di star bene, e a volte mi innamoro e mi nascondo per farmi ritrovare. Una volta mi han chiamato dall'inferno, avevo 18 anni, ero da solo in mezzo a tanta gente. Festeggiavo ancora i compleanni, maledetto me che ho fatto finta di niente. Vivere o morire, aver paura di dimenticare. Vivere o morire, aver paura di tuffarsi e di lasciarsi andare, e di lasciarsi andare. Giovani la sera, giovani nei suoni, per poi vantarsi di avere due capelli bianchi. Non riesco a ricordare i nomi di chi mi abbraccia per fare finta di aiutarmi. Piccole città, piccoli pensieri, Qualcuno torna perché ha voglia di morire. Ho cambiato casa 100 volte. Ce ne fosse una che mi ha fatto venire voglia di restare. E adesso vedo tutto un po' più chiaro. Un pianoforte suona ed un pensiero vola via. E a volte un po' paura.
E ora siamo in linea con Giuseppe Pugliese dell'associazione SOS Rosarno, nata come campagna per mettere in regola i lavoratori stagionali a nero, e si basa su 3 pilastri: la piccola agricoltura biologica, la dignità del lavoro e la solidarietà. Ciao Giuseppe, grazie di essere qui con noi.
Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
Qual è la contiguità tra la mafia e l'organizzazione del nuovo caporalato?
Almeno per quello che riguarda il territorio della piana di Gioia Tauro, l'accostamento mafia intesa come organizzazioni criminali tipo 'ndrangheta e quant'altro e caporalato è un po' una forzatura, onestamente. Perché pensiamo che sia una sorta di specchietto delle allodole. Che cosa voglio dire? Permettetemi una metafora, insomma, no? Cioè, dal nostro punto di vista il caporale sta allo sfruttamento dei lavoratori come lo spacciatore sta al traffico degli stupefacenti. Cioè, se vogliamo convincerci che lo spacciatore che troviamo nelle strade, che vende le dosi di droga a destra e a manca, sia come dire, il responsabile principale dello spaccio di stupefacenti, del traffico di droga, pensiamolo pure, ma non è così. Il caporale è, nella maggior parte dei casi, un immigrato, anche lui. Offre un servizio che lo Stato non offre, è funzionale a tutta la filiera. Ovviamente nessuno giustifica la pratica dell'intermediazione illecita del lavoro in agricoltura, però noi pensiamo che non sia questo l'ambito, sicuramente non sia una questione di agromafie, non sia una questione che se, come dire, cioè nel senso non è manco una materia un argomento da diritto penale dal nostro punto di vista, ma dovrebbe essere un argomento da diritto del lavoro, perché da una parte il diritto penale interviene per fortuna in situazioni di straordinarietà, in casi appunto straordinari, e non mi pare che quella del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori più precisamente sia un caso straordinario, ma è una situazione diffusissima e quindi strutturale. Dall'altra non possiamo pensare che arrestiamo tutti i caporali e tutti i produttori, i datori di lavoro che si avvalgono dei caporali e risolviamo la questione. C'è secondo noi un aspetto che è centrale ed è quello che riguarda il prezzo che viene pagato ai produttori agricoli di clementine, di arance, ma non solo, da parte delle grosse centrali di acquisto, magari attraverso diversi passaggi intermedi, ok? Non è molto datata una inchiesta passa su internazionale sulle doppie aste a ribasso poste in essere da un grosso marchio di discount. Se noi, per far capire qualcosa alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori, vendiamo una passata di pomodoro a 40 centesimi a chilo, oppure un chilo di clementine a 70-60 sul banco di un supermercato, la matematica non è un'opinione, ne spendi 27 per produrle un chilo di clementine, se arrivano sul banco a 50-60 è chiaro che da qualche parte si risparmia, insomma.
Certo.
Per cui spesso sempre è una come dire, possiamo dire che si tratti di una filiera infernale nella quale a cascata il prezzo più alto viene pagato dall'anello più debole di questa catena, che è il bracciante. Questa non è una giustificazione nei confronti di quei produttori che sfruttano e non mettono in regola i lavoratori, assolutamente no, è semplicemente un'analisi. Noi siamo molto critici anche su questo aspetto, perché secondo noi è arrivato il momento veramente di mettersi tutti quanti insieme, io intendo produttori e anche braccianti, perché non sono non hanno interessi contrapposti, insomma, no? E cercare di far valere i propri diritti. E fino a quando non si discuterà della questione prezzo pagato ai produttori, non potremmo fare tanta accademia, tanta filosofia, potremmo dire tante cose, ma non si risolverà mai il problema. Fin quando non si disinnesca questa esigenza, questa guerra tra poveri, non credo che ne usciremo, insomma. Ripeto, non è una giustificazione nei confronti di chi sfrutta qualcun altro, per carità, è un'analisi che va affrontata in un modo un po' più sistematico. Quindi noi sul fatto della, cioè, è tipo accostamento mafia caporalato, onestamente cioè, è una cosa, insomma, ripeto, se ci piace pensare, se ci piacciono i termini militareschi e vogliamo dire che ci sono i caporali, allora ci sono anche i marescialli, ci sono i colonnelli e anche i generali. E di certo non è l'immigrato che carica sul furgone e trova anche il lavoro ad altri immigrati braccianti e si prende 3 euro o 5 euro per questo, tra virgolette, servizio. Il problema è strutturale ed è a monte, insomma.
Hai fatto benissimo a sottolineare questo aspetto. La prossima domanda che ti volevo...
Sì, perdonatemi, è un po' come il dito che indica la luna. Cioè, certo. È inaccettabile pensare che il caporale è è spostare l'attenzione da quello che è il vero problema. Cioè, il vero problema non è il caporale, il vero problema è che in questo territorio una volta si vendevano le clementine e le arance ad un prezzo giusto, le famiglie stavano bene, i produttori stavano bene, un'economia girava tutta intorno agli agrumi. Piano piano, questo mercato degli agrumi è stato investito da una crisi profonda nella quale il prezzo più alto lo pagano i braccianti, che nel 99% dei casi sono immigrati dell'Est Europa o dall'Africa, e sono persone che hanno un disperato bisogno di lavorare, spesso non conoscono nemmeno i loro diritti, e anche se li conoscono non hanno un forte potere contrattuale nei confronti del datore di lavoro, insomma, no? Quindi è il ricatto del lavoro, insomma, no? È una cosa vecchia quanto è vecchio il mondo, insomma.
Ma invece, Giuseppe, per quanto riguarda la normativa, la tutela statale sugli sfruttati, sì, e le norme che permettono di punire le aziende che sfruttano, invece a che punto siamo dal punto di vista legislativo? Insomma, dal 2011 è stato introdotto il reato di caporalato, poi successivamente sono state introdotte altre norme. Volevo sapere un po' una tua opinione, se queste norme effettivamente hanno avuto un'efficacia nel contrastare il fenomeno.
Ma guarda, onestamente io penso che non debba essere esclusivamente una questione di materia penale, cioè anche guardando gli strumenti che la normativa mette in atto per contrastare questo fenomeno. Cioè, immaginate anche quanto dispendio di energie da parte degli organi di polizia, da parte degli organi inquirenti. Cioè, è un problema di diritto del lavoro, è un problema di economia. Dal nostro punto di vista è anche un problema di capitalismo, insomma. Cioè, qua c'è qualcuno, detto in sostanza, che impone un prezzo che a cascata viene imposto al produttore. Il produttore di passate di pomodoro, che deve subire le doppie aste al ribasso, non ha alternativa: o dice no grazie e chiude, o sfrutta qualcuno, insomma. Questa qua è, noi non pensiamo che sia una questione di agromafia, è tutta impostata in questa, come dire, ottica, come se lo sfruttamento dei lavoratori fosse un fenomeno da attribuire esclusivamente a un sistema di agromafia. Dal nostro punto di vista è una conseguenza di una ormai evidente trasformazione di tutte le filiere agricole e contadine in senso capitalistico, insomma. come dire, dal nostro punto di vista bisognerebbe proprio invertire la rotta. In tutto ciò gioca anche un ruolo le politiche securitarie e repressive nei confronti anche dei migranti, che di certo non agevolano. Voglio dire, se una persona è in una condizione fragile, è un migrante, ok, magari non ha il permesso di soggiorno o è insomma in una situazione di questo tipo, se viene impiegato da qualcuno a lavorare, questo qua non lo paga bene, non è che tanto facile che lui va e denuncia alla polizia.
Che sarebbe un po' come autodenunciarsi, insomma, molti non denunciano perché non hanno i documenti.
Quello rischia magari per 4-5 giornate di lavoro che non gli sono state pagate, oppure che gli sono state pagate a meno, e magari non ha il permesso di soggiorno, rischia, cioè non va. Cioè, invece se fosse una persona con un permesso di soggiorno, quindi regolare, con un titolo per rimanere regolarmente sul territorio, andrebbe più tranquillamente a denunciare nel momento in cui fosse vittima di una violazione dei propri diritti di lavoratore e non solo. E quindi, cioè, non lo so, a noi c'è questa storia qua del caporalato impostata in questo modo, ci sembra proprio un atteggiamento come minimo che non c'entra proprio qual è il problema, insomma. Non credo, cioè, se noi osserviamo, il caporale arriva e svolge un ruolo molto più importante nel corso degli anni con l'aumento della crisi del comparto, ok? Se andiamo a guardare anche le modalità di assunzione, la burocrazia di certo non aiuta, non facilita l'assunzione da parte del datore di lavoro. Uno che ha una giornata o due giornate di lavoro e ha bisogno di 3-4 persone deve mettere in atto una trafila lunghissima. Non è una giustificazione, ripeto, non è una giustificazione, è un'analisi. Si semplificassero le procedure di assunzione, io direi anche in un comparto in crisi si incentivasse anche l'assunzione per quanto riguarda il lavoro agricolo. È un dato di fatto che una volta le clementine, che sono la ricchezza della Calabria in generale dal punto di vista della produzione, piano piano sono diventate un sinonimo di povertà. Cioè oggi se tu vendi le clementine a pochi centesimi a chilo, quando ne spendi 25-27 per produrle, non è che c'è, o moltiplichi i pane e i pesci oppure cioè abbandoni oppure sfrutti qualcuno, non è che poi qualcuno che sfrutta si prende le proprie responsabilità.
Però l'ultima domanda che vorrei farti, insomma, vorrei che tu dessi un consiglio ai nostri radioascoltatori. Nel senso, come facciamo noi consumatori ad accertarci della provenienza di questi prodotti? Cioè, puoi darci qualche consiglio su come districarci da questa rete di illegalità?
Allora, senza dubbio, il primo campanello di allarme deve essere il prezzo. Cioè, quando uno va a comprare qualcosa, già da quanto la paga, capisce facendo dei... È chiaro che queste non sono, come dire, informazioni che uno reperisce facilmente, sono quasi da addetti del settore, insomma, no? Però un determinato bene, un prodotto che ha un prezzo molto basso, è come minimo chiedersi come si può arrivare a venderlo a quel prezzo, è già un buon inizio. Poi c'è tutto un mondo nel nostro paese di persone che hanno capito l'importanza del consumo critico, che è il secondo, come dire, passaggio dopo quello dell'informazione, no? Oggi come oggi ci si può informare molto più facilmente di 10 o 20 anni fa, insomma. C'è il mondo dell'economia solidale e del consumo critico che ha fatto, come dire, ha raggiunto livelli di consapevolezza e di informazione notevoli, insomma, no? Io, giusto per farvi un esempio, insomma, non è che voglio, come dire, tirare acqua al nostro mulino, noi siamo una rete di piccoli produttori, lavoriamo esclusivamente con i gruppi di acquisto solidale, le botteghe del commercio equo e con spazi sociali un po' disseminati in tutto il paese. Cioè, noi, tornando alle clementine, vendiamo le clementine 1,80 euro al chilo, le clementine biologiche, le stesse clementine che nei supermercati vengono venduti a 2,50 euro al chilo, ok? Con la differenza, e sfido chiunque a smentirci, insomma, che al produttore delle clementine vendute nei banchi della grande distribuzione, se è fortunato, vengono dati 40 centesimi al chilo. Quest'anno sembra che le premesse siano anche di meno, mentre dal nostro progetto al produttore vanno 80 centesimi a chilo. E allora a quel punto uno dovrebbe cominciare a chiedersi come mai. Penso che uno strumento efficace potrebbe essere, per esempio, esporre il cosiddetto doppio prezzo sul banco di vendita, oppure il prezzo sorgente. Vale a dire, un bene, una frutta, nel cartellino esposto sul banco riporta sia il prezzo di vendita, cioè quello che l'acquirente paga quando va a comprare un chilo di frutta, e anche il prezzo sorgente, cioè quanto quel chilo di frutta è stato pagato al produttore, al netto di tutte le intermediazioni, ovviamente, no? Non deve essere un problema del produttore se ci sono tante intermediazioni, cioè, il discorso è semplicemente che deve essere pagato un giusto prezzo anche chi produce i beni che poi vengono venduti nei negozi. Penso che più chiaro di così, insomma, non riesco a dirla, insomma, questa cosa.
Io ti ringrazio tantissimo, Giuseppe, e vorrei ricordare, se ci fossero professori, professoresse tra i nostri ascoltatori, che l'associazione SOS Rosarno organizza anche incontri nelle scuole per parlare del fenomeno anche ai più giovani. Io ti auguro un buon lavoro e buona continuazione con le vostre attività. Ciao Giuseppe.
Un caro saluto.
Yes, this is the ghetto. Showing up now.
E ora è arrivato il momento delle buone notizie e consigli, e lascio la parola a Luca e Andrea.
Cominciamo con le buone notizie. La prima notizia è relativa a Israele, dove il 28 febbraio è stata scarcerata la prigioniera di coscienza palestinese Khalida Jarrad. La donna, che non ha mai ricevuto nessuna accusa formale, era detenuta da 2 anni.
In Egitto, il 4 marzo, è stato rilasciato il fotogiornalista Mahmoud Abu Zeid, noto anche come Shawa Khan. Il famoso reporter era stato arrestato nel 2013 per aver documentato con le sue fotografie alcune violazioni dei diritti umani compiute dalle forze di sicurezza egiziane.
Passiamo a El Salvador, dove l'8 marzo la Corte Suprema ha assolto 3 donne che stavano scontando delle condanne a 30 anni di carcere per aver avuto degli aborti spontanei. La legge locale, infatti, le aveva precedentemente giudicate colpevoli di omicidio.
Sempre l'8 marzo in Irlanda è stata ratificata la Convenzione di Istanbul, un trattato europeo che contiene diverse misure per la prevenzione della violenza domestica nei confronti delle donne.
Passiamo ora ai nostri consigli, che questa volta saranno 2 libri. Il primo libro è Ghetto Italia di Ivan Sagnet e Leonardo Palmisano. Dalla Puglia al Piemonte, passando per la Lucania, il Lazio e la Campania, i braccianti immigrati sono sempre più spesso vittime di un caporalato feroce che li rinchiude in veri e propri ghetti a pagamento, in cui tutto ha un prezzo e niente è dato per scontato, nemmeno un medico in caso di bisogno. Questa brutale realtà la conoscono pochi, taciuta dalle istituzioni pubbliche locali, dal sistema agricolo italiano, dalla piccola e media distribuzione e dalle multinazionali dell'industria agroalimentare, che si servono di questa forma coatta di sfruttamento, imponendo un ribasso eccessivo dei prezzi dei prodotti. Un reportage fatto di storie raccontate da chi vive in questa situazione, al limite della sopportazione fisica e psicologica. Un incredibile viaggio nei nuovi ghetti disseminati per l'Italia da nord a sud. La mappa di un paese ridisegnato da razzismo, ingiustizia e indifferenza. Ghetto Italia è questo e molto altro.
Poi consigliamo Uomini Caporali di Alessandro Leogrande, Feltrinelli Editore. Gli schiavi di Puglia parlano di una degradazione dell'uomo, dei corpi e delle speranze. Il sud, in particolare la Capitanata, è diventato da diversi anni mete di decine di migliaia di immigrati che accorrono per la stagione della raccolta del pomodoro. Raccogliere l'oro rosso è un lavoro durissimo che spezza la schiena e le braccia. Viene pagato pochissimo. Sono lavoratori inquadrati in situazioni di vita, di lavoro addirittura precapitalistiche. Alloggiati in ruderi fatiscenti, sono anche sottoposti alle vessazioni, spesso sadiche, dei caporali che offrono il loro lavoro a un mondo delle imprese che se ne serve per comprimere i costi. Una situazione barbarica che flagella come un tumore sociale va a stare dell'Italia, dove sembra essere del tutto assente lo Stato di diritto e dove vale la sola legge dell'esercizio della violenza bruta. Questo romanzo inchiesta, un vero e proprio viaggio agli inferi, svela le vite, i destini personali, le dinamiche più profonde e la faccia più nera del nostro paese. Ora ascoltiamo The Guns of Brixton dei Clash.
Siamo giunti al termine di questa puntata, però prima di lasciarci Luca deve fare un annuncio.
Vi segnaliamo infatti che il 29 marzo ci sarà il nostro secondo incontro Educhiamoci, che sarà incentrato sul tema della responsabilità sociale d'impresa. L'incontro si terrà dalle 6:30 alla Zenoteca in via Poliani 14.
Quindi insomma vi aspettiamo numerosi, anche perché sarà un incontro interessante e attuale, visto che dato il recente caso Shell. Ci sentiamo presto e salutiamo Alessio.
Ah, di nuovo?
Salutiamo Alessio.
Il grande assenteista.
Ciao Alessio,
ciao
a tutti i nostri fans.
Thank you.